Vogliamo pregare il Salmo 136, 135. È il grande Hallel. E lo preghiamo alternando l'enunciazione solista e tutti insieme il perché, perché è eterna la sua misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia. Lodate il Signore perché è buono.
Perché è eterna.
Lodate il Dio degli dèi. Lodate il Signore dei Signori. Egli solo ha compiuto meraviglie. Ha creato i cieli con sapienza. Ha stabilito la terra sulle acque. Ha fatto i grandi luminari. Il sole per regolare il giorno. La luna e le stelle per regolare la notte. Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti. Da loro liberò Israele. Con mano potente e braccio teso. Divise il Mar Rosso in due parti, in mezzo fece passare Israele, travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, guidò il suo popolo nel deserto. Percosse grandi sovrani, uccise re potenti, Sheon re degli Amorrei, Og re di Basan, diede in eredità il loro paese. In eredità a Israele, suo servo. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Ci ha liberati dai nostri nemici. Egli dà il cibo ad ogni vivente. Lodate il Dio del cielo. Assieme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Quel salmo che abbiamo pregato passa in rassegna tutte le opere della creazione e poi tutta la storia del passato fino al presente, dal cibo a ogni vivente qui e ora, cercando il perché di tutto, perché ogni cosa creata, perché ogni avvenimento della storia, perché ora io sono qui, perché vivo, il perché segreto di ogni cosa. Capire il perché vuol dire capire sia l'origine sia il fine, da dove viene e dove va. Ed è ripetuto ad ogni versetto in modo che alla fine uno forse può capire perché, perché è eterna la sua misericordia. E il Salmo è fatto a struttura aperta, parte dal passato, arriva al presente, in modo che uno racconti la sua storia e negli avvenimenti della sua storia trovi il perché, perché eterna è la sua misericordia. Tutto quel che c'è, tutto quel che avviene, in bene o in male, ha un perché, ha un fine e un'origine. Sull'origine può anche diversificarsi, perché il male Dio non lo fa. Però l'ultima parola è sempre di Dio, che dà un perché finale a ogni cosa. Il perché è la rivelazione del suo amore gratuito, è la rivelazione di Dio come Dio e Signore della storia.
Figurativamente questo salmo lo vedo bene come un tessuto di cui, ecco, l'azione di Dio continua, il filato, cioè sono i fili lunghi che attraversano la storia, invece il contingente è un po' la nostra trama quotidiana, e quel tessuto è la storia della salvezza. La sua azione, la sua presenza, la sua azione, e le nostre piccole contingenti cose, le nostre giornate, le nostre vicende, più o meno grandi.
Ecco, l'abbiamo scelto perché la volta scorsa abbiamo visto che il seme è buono, la parola di Dio è buona, però incontra difficoltà, incontra le resistenze del male. Chi fa il bene si scontra col male. Però è un problema abbastanza pacifico, anche se ci scoccia. C'è invece un problema che ci fa più problema. Non è lo scontrarci col male, è il trovarlo dentro di noi. Finché gli altri sono cattivi, pazienza. Il problema è che non sono gli altri che sono cattivi, siamo noi, la nostra comunità. Non solo la nostra comunità, ma io stesso. Ecco, questo è il vero dramma dell'uomo, che il male è tra noi e dentro di noi. Non è soltanto un ostacolo esterno quando cerchiamo di fare il bene. E la parabola di questa sera risponde a questo grande problema: da dove viene il male e che fare davanti al male. Ed è una parabola di dualità, di contrasto, che fa vedere che c'è seme buono, seme cattivo, c'è seminatore buono, seminatore cattivo, c'è frutto buono, frutto cattivo, e alla fine ci sono due soluzioni su queste, soluzione buona e soluzione cattiva. Però non puoi risolverla, addirittura la stessa soluzione del problema del male può essere cattiva, e normalmente i più grandi abomini sono sempre sulla soluzione del male. Quindi è un tema molto grosso, questa sera lo vedremo.
Ecco, Matteo 13, 24, 30. Un'altra parabola espose loro così: il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco, apparvero anche le zizzanie. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: padrone, signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove vengono dunque le zizzanie? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi dunque che andiamo a raccoglierle? No, rispose, perché non succeda che, cogliendo le zizzanie, con esse sradicchiate anche il grano. Lasciate che le une e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie, legatele in fastelli per bruciarle. Il grano invece riponetelo nel mio granaio.
Ecco, come vedete qui il problema è quello della zizzania, cioè del male, dell'erbaccia che infesta il grano. E vediamo che la storia umana, la storia della Chiesa, la storia personale di ciascuno di noi è un campo di lotta tra bene e male. E noi vorremmo che ci fosse solo il bene e vorremmo essere puri, che la Chiesa fosse pura, che noi fossimo liberi dal male. Ecco, in realtà ciascuno di noi è sempre insieme justus et peccator, giusto e peccatore, un po' più peccatore che giusto. E la Chiesa, diceva un padre della Chiesa, è casta meretrix, spesso più meretrix che casta. E noi come viviamo questa situazione? Noi vorremmo dire aboliamola, strappiamola, facciamo una setta di puri. Oppure anche noi stessi, c'è il male, come si fa con questo male? Con questo male che c'è e che non viene da Dio e che Dio non vuole, alla fine rientra nel disegno di Dio in un modo più grande di quanto Dio aveva fatto all'inizio. Dio all'inizio aveva fatto il mondo bello. Il guasto che noi abbiamo fatto col male e facciamo col male non lo rende brutto, lo rende migliore, lo rende divino. Perché? Perché è proprio nel male mio che lui mi usa misericordia. E la misericordia è l'essenza di Dio, come amore gratuito e grazia. Quindi nel mio male capisco Dio. E nel male degli altri io comincio a usare misericordia, divento come Dio. Divento amore gratuito. Quindi il male che c'è nella storia non è qualcosa da strappare con violenza. Poi la violenza sacra è terribile, le guerre sante. Il peggior male lo si fa per strappare il male. Volendo strappare il male si farebbe peggio, si farebbe violenza all'uomo, gli si toglierebbe la libertà, si sarebbe senza misericordia, implacabili, cioè il contrario di Dio. Quindi paradossalmente il male che c'è, non per questo dobbiamo farlo, viene a essere il luogo nella storia, il luogo più profondo della rivelazione di Dio. Noi parliamo sempre di un mondo migliore. Il mondo migliore è quello che c'è. Dipende da come lo prendiamo. E il problema non è eliminare i cattivi, metterli su una barca e affondarli tutti, senza spargimento di sangue. Non è questo il problema, la soluzione del male. Il male che c'è è da prendere bene, cioè come luogo di perdono e di misericordia. E così si vince il male col bene. E questo è il trionfo del bene. E così il bene trionfa in un modo che non si sarebbe neanche potuto ipotizzare all'inizio. Cioè trionfa rivelandosi nella sua essenza di amore gratuito. Perché dice Paolo, Romani 5:20, dove abbondò il peccato, sovrabbonda la grazia. E noi tante volte il male preferiamo ignorarlo, ci scoccia, fingiamo che non ci sia, ci giustifichiamo, o inventiamo teorie dicendo che non c'è, che è solo un gradino inferiore per un livello superiore. No, no, c'è il male. E non ci dovrebbe essere, ma c'è. Eppure proprio nel male si può vivere il massimo bene. Quindi e questo è il senso globale della parabola che adesso esaminiamo.
Ma volendo aggiungere proprio con semplicità e anche con un certo candore, questa parabola che tra l'altro è riferita solo da Matteo, non c'è negli altri sinottici, questa parabola, come dire, stupisce perché... Beh, di fronte al male noi diremmo che consentimento immediato, ma certo, il male è da togliere. E piuttosto scandalizza Dio che sopporta il male. Quindi è davvero a dir poco sorprendente, e però ci insegna qualcosa di molto profondo. Ecco, cerchiamo di capirla allora. Primo versetto, semplicemente, un'altra parabola. Espose loro così: il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo.
Ecco, il punto primo è che questa parabola è per loro, cioè per i discepoli ai quali sta parlando, perché è proprio il discepolo che cerca il bene che si scontra col male. Uno che fa il male gli va benissimo, non si accorge. Il discepolo che cerca il bene prima vede che c'è del male fuori all'esterno. Poi quando pensa che d'avere, essersi ben premunito dal male fuori, dice: ma come, c'è anche nel mio fratello, ma come, c'è anche in me. Questo è il grosso problema. Però è interessante, la parabola comincia dicendo: un uomo ha seminato del seme bello nel suo campo. Cioè, originariamente il seme è bello. Quindi il principio non è il male, l'uomo è bello, il seme che riceve dalla parola di Dio è bello, il bene sta all'origine, il male non è mai originario, è solo parassitario, è solo mancanza di bene, è solo un guasto. Però ciò che sta all'origine è il bene, e ciò che sta all'origine sta anche alla fine, sempre.
Essendo parassitario, il male, essendo un guasto, di per sé non esiste in proprio il male. Lo trovi sempre nel bene, necessariamente, perché è parassita.
E allora questo è il grosso problema, il bene va distrutto. Ecco, quindi la parabola risponde a questo problema.
Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzanie in mezzo al grano e se ne andò.
Ecco, il male viene dopo, non è originario, c'è già il bene, e viene in modo subdolo, di nascosto, nel sonno, mentre l'uomo non veglia. Infatti il male è sempre frutto, non è mai frutto di cattiveria, è più frutto di disattenzione, di fessaggine, di errore, di oscurità. Difficilmente uno che capisce può essere cattivo, oppure capisce certe cose ma non capisce quelle fondamentali. Ecco, il male viene nel sonno e viene dal nemico. A noi impressione che ci sia un nemico, d'altronde se non si mette che il male viene da qualcosa che non è Dio e non è l'uomo, dobbiamo dire o Dio è il demonio, che è un assurdo, o l'uomo è demoniaco e non c'è salvezza per lui, che pure è assurdo. Cioè noi percepiamo che il male è in noi, ma non siamo noi. Tant'è vero che lo chiamiamo male, se no staremmo bene. Cioè se mi manca un braccio dico è male perché? Perché dovrei averne due, originariamente, se no non è male. Per il mio cane non avere le braccia non è male, è senza. Quindi il male proprio viene da qualcosa di esterno, che non è l'uomo e non è Dio. Non stiamo lì a spiegarlo per ora, c'è in Genesi 3, e qui vediamo invece...
Prego. No, proprio il riferimento a Genesi fa venire in mente che qui riassuntivamente è come raccontata quasi la storia, com'è nelle battute prime, iniziali di Genesi, che c'è il bene, anzi tutto è bello, oltre a Dio, la natura, il creato, l'uomo, e poi subentra il male. Stavo pensando, forse questo sonno indica più il mistero che la disattenzione. Il male è entrato misteriosamente nella storia dell'uomo. Un nemico l'ha portato, un nemico che furtivamente si è introdotto e poi è sparito. Il male però rimane.
E più da vicino, stando proprio al libro della Genesi, e cos'è il seme buono e cos'è il seme cattivo, la zizzania. Ecco, il seme buono è perché l'uomo non ha nessuna specie nella Genesi, mentre tutti gli altri sono secondo la sua specie, ha un seme. L'uomo invece non ha nessun seme, il suo seme è la parola di Dio, perché diventa la parola che ascolta. Quindi il seme buono è la parola di Dio, che è parola di verità. E la parola di verità dà fiducia, dà speranza e dà amore. Questo è il seme buono del regno. Il seme cattivo invece è la menzogna, la parola di menzogna, il veleno della bocca del serpente, no? La parola di menzogna. E la menzogna cosa dà? Dà diffidenza. toglie la speranza, produce egoismo. Quindi questi sono i due semi. E l'uomo può diventare o l'uno o l'altro, comunque ce li abbiamo tutti e due. L'originario è il primo, il secondo è entrato.
Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco, apparvero anche le zizzanie.
Perché si accorgono dopo? Perché prima non ci si può accorgere. Il bene e il male sono molto simili. La menzogna e la verità sono molto simili, perché la menzogna deve essere verosimile, se no non è una menzogna. Le notizie false, per essere notizie false e credute, devono essere almeno credibili, quindi verosimili. Del male ci si accorge sempre dopo, dagli effetti. Ma all'inizio il male sembra sempre bello, buono e desiderabile. Se no chi lo farebbe se fosse cattivo, brutto e indesiderabile? E dopo che ti accorgi dal frutto, che non è vero, che mantiene la promessa. Ti ha messo davanti, promesso qualcosa, che poi vedi che è nulla. Difatti Adamo e Eva, dopo questa promessa di bello, buono, desiderabile, addirittura per essere come Dio, che è il massimo bene, siamo fatti per essere come Dio, si accorgono invece che sono nudi, vergognosi, fuggitivi, pieni di paura.
D'altro che scontato che noi ci accorgiamo del male all'inizio, anzi, è davvero scontato che noi all'inizio non ci accorgiamo. Il male si introduce sotto la parvenza di bene. Bisogna avere l'occhio un po' avanti, allora capisci, se no no.
E poi ci si accorge con sorpresa, dice, fiorisce tutto, ecco che appare anche la zizzania. È la sorpresa, dice, come mai? Io volevo far bene, come mai c'è il male? È sempre una sorpresa il male. Tra l'altro nella traduzione italiana che avete non è chiaro, ma in greco zizzania è sempre al plurale, zizzanie, mentre grano è sempre al singolare, perché il bene è unico e vario, con infiniti gusti, come il frutto dello spirito che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, libertà. Il male invece è molteplice, difatti è diviso, però è sempre uguale a sé, una zizzania è uguale all'altra, perché il male è sempre mancanza del bene. Cioè voglio dire, il bene è che qui c'è la luce, si vedono tante facce, siamo tutti diversi grazie al bene che è la luce, che ciascuno è diverso. Invece si potrebbe fare un frullato di tutto al buio, ecco, siamo tutti divisi, anche tra di noi, tutti uguali. Il male è sempre uguale, è sempre diviso e molteplice. Il bene invece è unito e sempre diverso. E questo è contro i tentativi di omologazione, che è l'origine del male, è proprio l'omologazione, il non ammettere l'altro, la diversità. La diversità fondante che è Dio, l'altra diversità che sono i genitori e l'altra diversità che è il fratello. Il volere negare l'altro, che poi ucciderlo.
Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del bel seme nel tuo campo? Da dove vengono dunque le zizzanie?
Ecco, davanti al male la prima cosa, e padrone in greco c'è signore, signore, ma tu non hai seminato seme buono? Davanti al male la prima domanda che facciamo è a Dio, ma Dio cosa hai fatto? Cioè il male è un'incolpazione di Dio. Ma come mai permetti questo? Prima di tutto l'hai fatto tu per caso? Allora sei cattivo. Perché non lo levi? Se non lo levi perché non puoi, sei impotente. Se non lo levi perché non vuoi, sei cattivo. Se non lo levi perché sei indifferente, allora bene e male è uguale, non c'ha senso niente. E questo è il problema del male, che è l'unico problema serio dell'uomo e della storia. E inizialmente proprio si incolpa Dio, come Adamo, quando Dio gli chiede cosa hai fatto, e Adamo risponde: la donna, incolpa un'altra, che tu mi hai dato. Cioè, incolpa Dio e la donna. il male è sempre colpa dell'altro, che sostanzialmente è anche vero, solo che l'altro siamo noi, che non accettiamo di essere altro. E poi la seconda domanda, dopo aver incolpato Dio, da dove viene? È la domanda fondamentale dell'uomo, da dove viene il male, per poterci rimediare. Se voi notate, tutta la filosofia, ogni religione e tutta la scienza è per porre rimedio al problema del male. Sapere da dove viene e cosa fare, di conseguenza. Quindi il grosso problema, non è buono il seme che hai seminato, e se è buono, da dove viene? L'uomo cerca di comprendere il male da dove viene per cercare di risolverlo.
Sta un po' pensando alla serietà della cosa e dici che Adamo domandava, ma l'Adamo anche di tutti i giorni, ciascuno di noi, spessissimo lo sentiamo, no? Ci si domanda come mai il male, e si arriva alla incolpazione, dicevi, di Dio, è vero, di fronte a, a delle guerre, di fronte alla sofferenza, soprattutto alla morte di innocenti, di bambini, ma è Dio? Si tira in ballo Dio.
Anche i salmi, Dio dove sei? Ti sei addormentato? Si è accorciato il tuo braccio? Non te ne curi? Cioè, sono espressioni molto forti che i salmi hanno contro Dio, davanti al male.
Questa domanda è abbastanza spontanea, a volte magari, non so, per dire, se mi domandano così si resta un poco imbarazzati, perché che cosa si può rispondere? Però di fronte a Dio credo che la domanda può stare, e Dio non è che offra, come dire, una risposta esauriente. Dice qualcosa, ma soprattutto fa qualcosa. Lo vedremo andando avanti col Vangelo. E Dio si prende in un certo senso la responsabilità del male, quantomeno se ne addossa il peso. Porta il peso del male, quell'agnello di Dio che è Gesù.
E poi noi vogliamo sempre la spiegazione razionale del male, che è interessante. Ma se è irragionevole, che spiegazione vogliamo? Cioè neanche Dio trova ragionevolezza, non riesce a darla. Cioè non puoi spiegare l'inspiegabile, cioè ciò che è assurdo. Il male è un'assurdità per sé. Se fosse ragionevole non sarebbe male. In tutti gli sforzi di ragionamento per sì, va bene, noi difatti facciamo il male per giustificarlo, diciamo c'è questa guerra ma abbiamo motivo, abbiamo ragione, va bene, così produci il male. Ho reagito ma ho fondati motivi, sì. Il male si fa sempre su fondati motivi, o pseudo fondati motivi, cioè è un'autogiustificazione. Invece la prima cosa evidente del male è che non è giustificabile. Anche se cerchi con la ragione di spiegarlo in tutti i modi, e non riesce a abolirlo con la ragione, c'è. E quelli che sono riusciti a abolirlo hanno fatto le cose più tremende, dicendo che non c'è, perché poi lo si fa impunemente, non c'è più né bene né male, lo fai allora. Mentre invece c'è, è la spiegazione che dà Dio, è sobria ma precisa.
Ed egli rispose loro, un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero, vuoi dunque che andiamo a raccoglierle?
Ecco, la prima risposta è che è un nemico, cioè il male non viene né da Dio né dall'uomo direttamente. Ecco, lasciamo il problema aperto, questa sera non ci interessa, il problema è che il male c'è. E come risolverlo? E allora ci sono due proposte. La prima proposta è quella dei servi, è la proposta di ciascuno di noi davanti al male. La prima cosa è strappiamo il male. Il male va abolito, il male va punito. Cosa si fa a punire il male? E se uno uccide, uccidi lui, così sono due morti, allora raddoppi. Se tutto va bene. Cioè la nostra proposta è di strappare. Ora, Gesù ha scelto questa parabola per un motivo preciso. che ci introduce a capire il significato del male. E le zizzanie, la zizzania è un'erba infestante che all'inizio è simile al grano, non ti accorgi, una graminacea, poi dopo ha le radici così intricate dentro come la gramigna che se tu le togli elevi anche il grano. È per dire che se tu vuoi togliere il male dal mondo, elimini il bene. Perché? Usi la violenza, e la violenza è male, togli la libertà, e la libertà toglie il massimo bene che è la somiglianza con Dio. Questa è la proposta zelante dei discepoli, toglierlo, uccidere i cattivi, eliminare il male. E lo si fa spesso in modo teorico, dicendo che non c'è, che il peggior modo di fare il male è dire che non c'è. Se uno mi dice che è bene uccidere le persone, è bene affamare, è bene abbandonare i bambini, perché il male non c'è, che è bene sfruttare le masse, che è bene immiserire il mondo, con mille giustificazioni, chiaro che è il peggior male, questa negazione teorica del male, e spesso la si fa, almeno su dei campi che ci interessano. Oppure la soluzione pratica di eliminare il male, ecco, si è tentato molte volte, in genere si identifica il male e il nemico, e basta eliminarlo. Così abbiamo, la storia insegna, è fatta tutta la storia, è il tentativo dell'uomo di eliminare il male, ed è segnata dalle varie guerre, che vuol dire eliminare il nemico. Ma questo che vale sulla storia grande, vale nella storia delle famiglie, nella storia delle amicizie. C'è un guasto nel rapporto, cosa si fa? Dopo un guasto 2 o 3 elimini la persona, basta, elimini il rapporto.
Sto pensando però che mi si pone il problema, e capisco che è complesso e misterioso questo discorso del male, quando dico il male che è in me, se si ha la percezione, una certa lucidità, ci si accorge che c'è in noi il male. Ecco, il male che c'è in me, dico, come lo posso togliere? Come lo posso estirpare? È un problema serio.
Vediamo la risposta.
No, rispose, perché non succeda che cogliendo le zizzanie con esse sradichiate anche il grano. Si dice sempre che Dio è sì, questa volta dice no.
Cioè qui dice no, è molto chiaro, non si fa così. Il male va vinto col bene. Se tu vuoi eliminare il male, cogliendo la zizzania sradichi il grano. Perché? Il grano è simbolo della vita, la vita è Dio, e Dio è amore e misericordia gratuito. Se tu sei implacabile contro chi fa il male, sei senza misericordia, elimini il grano, elimini Dio. Elimini il divino che è nell'uomo. Quindi tutte le guerre sante, le crociate, i santi zeli, gli odi teologici, tutte le varie cose. No. Così si sradica il grano. Si sradica la misericordia, perché Dio è clemente, paziente, misericordioso e longanime. È questo che fa arrabbiare Giona, che è giusto. E Giona vorrebbe sterminare il male. Invece il trionfo di Dio è che lui è clemente, paziente, misericordioso e longanime. E nel male si mostra molto più clemente, molto più misericordioso, molto più paziente, molto più longanime. Nel male si rivela come Dio, che se come creatore dona, dove c'è il guasto perdona. Fa l'azione più grande che creare. Ama infinitamente. E questo amore ripara il guasto. Quindi il male che è in me è il luogo del perdono di Dio, non dell'eliminazione del male. E il perdono fa sì che il male diventi un bene maggiore. Chi amerà di più? Colui al quale è stato perdonato di più. Quindi il male non ostacola il bene, dipende da come lo prendi. Se lo prendi con violenza, raddoppi il male. Se lo prendi con amore e misericordia, vinci il male e raddoppi il bene, all'infinito anzi. Perché il bene si mostra come bene assoluto e gratuito. Questo è il male che è in me, e il male che è nell'altro mi permette di diventare come Dio, clemente, misericordioso, longanime. Ecco perché la risposta che il Signore dà al problema del togliere il male è no, non è quella la via. Il male lo si vince col bene. E il male non ostacola il bene, ciò che ostacola il bene è la pretesa di fare il bene eliminando il male. Cioè il vero male al limite non è neanche il male, è il modo di prenderlo, di intervento. Il vero male di Adamo e Eva non fu quello al limite neanche di aver ascoltato quella suggestione. È stato successivo. Quando non presero bene ciò che avevano fatto, potevano dire sì, ho sbagliato. Se quando Dio lo cercava, invece di giustificarsi e dar la colpa, avesse detto sì, ho sbagliato, bene. Avrebbe preso bene quel male e avrebbe sperimentato il perdono. Invece il nascondersi e giustificarsi nel male, questo è il prenderlo male. Ed è l'indurimento nel male che lo moltiplica. Quindi è il nostro atteggiamento col male che ci rivela chi siamo. Se lo prendiamo bene, come luogo di perdono ricevuto e accordato, ecco che siamo immagine di Dio che fa piovere sugli ingiusti e sui giusti e fa sorgere il sole sugli ingiusti e sui giusti. Cioè che è padre per tutti. E così noi viviamo nel male la fraternità assoluta, cioè lo Spirito Santo, l'amore assoluto di Dio, la vita di Dio, il grano. Se noi vogliamo strappare il male, strappiamo il grano, strappiamo lo Spirito di Dio. E guardate che questa parabola è fortissima, perché una proposta simile per eliminare il male non la trovate da nessuna parte. E a stento lo comprendiamo anche noi cristiani. Non per questo dobbiamo fare il male, dice Paolo. Quello lo facciamo già abbondantemente. Il problema è prenderlo così.
Prosegue la risposta. Lasciate che le une e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie, legatele in fastelli per bruciarle. Il grano invece riponetelo nel mio granaio.
Ecco, l'imperativo è lasciate che crescano insieme. La parola lasciate, tra l'altro, in greco è proprio la stessa di perdonare. Perché lasciando crescere il male, prendendolo bene, cresce in noi il grano, cioè cresce in noi la misericordia. Se lo eliminiamo invece il male, eliminiamo la misericordia. Quindi necessariamente vanno lasciati. Fino alla mietitura, c'è alla fine il giudizio di Dio, è chiamato la mietitura. È bello che il giudizio è la mietitura. A noi la mietitura richiama la falce, la morte non è simpatico. Però la falce per sé è la cosa più simpatica che esista. È la mietitura, è la raccolta dei frutti. Quindi c'è la raccolta dei frutti. E cosa si raccoglierà? La zizzania verrà bruciata. La zizzania cos'è? Tutto il male che noi abbiamo fatto, e il male che abbiamo fatto non è quello che chiamiamo male. Sarà la nostra mancanza di amore e di misericordia, e questo è il male. È questo che non è grano. Questo sarà bruciato. Bruciato da che cosa? Dall'amore di Dio che brucia tutto e che ci salva tutti. 1 Corinzi 3, versetti 13-14, parla del giudizio di Dio. Il giudizio di Dio è la croce, dove è bruciato il male nell'amore di Dio. E rimane il grano. Il grano è proprio la nostra misura di misericordia che abbiamo, che è la nostra somiglianza con Dio, la nostra realizzazione. Allora il tempo presente a noi è dato perché cresca in noi la nostra somiglianza con Dio, cioè questo grano, questa misericordia. E il giudizio finale è riservato a Dio, che sarà giudizio di misericordia, dove il male sarà di nuovo bruciato, cioè perdonato. Però ognuno avrà raggiunto quella misura piena di identità sua, secondo che avrà vissuto questo giudizio di misericordia sul male proprio e altrui. Ecco, capisco che la parabola non è semplicissima, da capire forse sì abbastanza. Da vivere abbiamo la vita eterna, però riuscire a intuire qualcosa in questa direzione già fin d'ora è importante, perché con la misura con la quale siamo misurati, misuriamo, saremo misurati. Per cui siamo chiamati ora a vivere il giudizio di Dio, che è questa misericordia. E come giudicheremo, saremo giudicati. Quindi il male che c'è nel mondo non è il luogo della sconfitta del bene, non è il luogo dello zelo, delle crociate, dell'ira, delle vendette, è il luogo del trionfo dell'amore e della misericordia. È il luogo del trionfo del giudizio di Dio, che è la croce, Dio che dà la vita per i peccatori. Ed è il luogo dove noi diventiamo figli di Dio, perché diventiamo perfetti come il Padre, che è misericordioso. Ecco, allora capite perché Paolo dice, Romani 8:28, che tutto coopera al bene, tutto, anche il male.
Credo che nei sinottici, nei Vangeli sinottici, si trovi volta a volta qualche cosa che si ritrova in termini più espliciti poi in Paolo. Ecco, le citazioni ultime che facevi della lettera ai Romani e a Paolo in genere, e questi riferimenti fanno capire che quello è il discorso proprio specifico, serio e profondo di Paolo. Comunque sto pensando che questa parabola, che vagamente è abbastanza nota e conosciuta, nel suo significato profondo non mi pare che sia recepita. Ho l'impressione che su un piano personale, su un piano anche comunitario, ecclesiale, siano stanziate troppe forze per estirpare il male. Un'indicazione pratica è proprio quella di stornare tutte le forze che adoperiamo per estirpare il male, soprattutto fuori di noi, ecco, stornare quelle forze e portarle a promuovere il bene. È una cosa evangelicamente saggia. Qualche testo supplementare per approfondire?
Penso che a questo punto è chiaro il Salmo 136 che abbiamo pregato all'inizio, quindi lo potete riprendere. Poi potete prendere Giona, il capitolo 4, dove Giona si arrabbia con Dio perché è clemente, misericordioso, longanime, di grande amore. Poi prendete Romani 7:14-25, che parla di questa lotta interiore tra bene e male che c'è in ciascuno di noi. Anche se uno è avanti negli anni nella virtù e nella santità come Paolo, c'è questa lotta. Ancora Romani 11:36, Paolo parla della storia della salvezza, della disobbedienza di Israele, della possibile disobbedienza della Chiesa, e della disobbedienza di tutti, perché Dio a tutti usa misericordia. Poi da Matteo, capitolo 5, versetti 43-48, è dove dice di essere perfetti come il Padre, che fa piovere sui malvagi, sui buoni, fa sorgere il sole sugli uni e sugli altri. Così ancora Matteo 6,14 seguente, e la clausola dopo il Padre nostro, se non perdonate non sarete perdonati, poi Matteo 7,1-5 dove si dice di non giudicare, perché con la misura con la quale misuriamo saremo misurati, poi Matteo 18,21-34 dove si dice quante volte perdonare al fratello, 70 volte 7 al giorno, e Luca 6,36-38.
Breve pausa, cogliendo le risonanze soprattutto che la parola di Dio ha suscitato in noi. Ecco, qualche moderato interrogativo, soprattutto perché appunto non dà risposte, dice di avere pazienza e misericordia. Allora, qualche sottolineatura invece da un punto di vista proprio più positivo, intuizione, di esperienza anche. Coraggio. Vengo.
La riflessione che mi veniva da fare era questa. Mi ricordavo quando avevi parlato dei monaci che l'unico caso in cui decidono di combattere è per la libertà. E allora mi chiedevo come collegarlo al brano che abbiamo commentato stasera. E poi in particolare nella mia esperienza, dove ho una madre molto molto possessiva, come fare a non combattere per difendere la libertà, dimenticandosi zizzania e bene, ma semplicemente mettendo dei sacchi di sabbia. Così. Mi sento anche molto lontano rispetto a questa parabola dal mio vissuto quotidiano, insomma.
Sì, non è mai facile dare risposte pratiche poi, perché quelle sono lasciate al discernimento, si fa il possibile. Ecco, comunque la linea è da seguire, è quella della misericordia, sì. Dopo capisco, se uno mi toglie la libertà cosa devo fare? Il punto primo, non me la lascio togliere. Anche se mi mettono in prigione sono libero di pensare, di volere quel che voglio. Quindi proprio la libertà è più un fatto interiore soprattutto. Qualche volta nel caso di affetti bisogna mettere una distanza esteriore, ecco, per avere la libertà, perché la prigione non è affettiva, e allora va bene porre questo, ma credo che questa non è violenza, ecco. Cioè non è né odio verso l'altro, ma è un gesto anche di amore questo, di prendersi la propria libertà, perché si è sicuri nell'amore, se no non la si prende, si resta schiavi. Quindi. Però so che non è facile poi dopo tradurre in pratica questo atteggiamento, almeno in certi tipi di rapporti. Però mi è sempre abbastanza chiaro che istintivamente il modo nel quale voglio eliminare ciò che mi dà fastidio è quello interventista. Andiamo dunque a ramazzar tutto? No, lascia che crescano insieme. Circa le madri possessive, se no non sarebbero madri. Ecco, penso che va bene accettare il contenuto che è l'amore e buttar via la confezione, che è quella roba lì dove la si trova dentro nel possesso, quello si butta via. Il contenuto va bene, ma liberarsi dal resto.
Io volevo dire una cosa che mi aveva colpito, di una cosa che mi aveva detto un mio amico, che sia Pietro che Giuda avevano tradito Gesù, però Pietro aveva sentito la misericordia di Dio, mentre Giuda invece no, e per questo si è impiccato. E questo mi ha fatto pensare come effettivamente nella chiusura che si riscontra in se stessi, io per primo riscontro in me stesso quando faccio qualcosa che non va bene, se riconosco, se mi sento perdonato questa cosa, se riconosco di aver sbagliato e mi sento perdonato, questa cosa la sorpasso, la supero con il bene. Se invece finché non sento questo perdono, mi sento condannato, insomma.
Sì. Io credo è molto importante il capire che Dio perdona e che anche noi perdoniamo, altrimenti uno si condanna sempre. Cioè del male uno si condanna, per questo va sempre perdonato dagli altri, in modo che possa anche lui accettare il perdono e riscattarsi. E Dio è il primo che perdona, ecco. E il nostro gesto media il perdono di Dio.
Buonasera, volevo sapere, uno dei messaggi di questa sera è che il male si vince con la misericordia e con il bene. Ecco, proprio volevo sapere in che termini di misericordia e bene, perché poi Gesù può crescere la zizzania e il grano insieme, però poi dice cogliete prima la zizzania e negatela in fastello per pacciarla, quindi ha un'azione abbastanza forte.
E non funziona il microfono, però abbiamo capito che cioè alla fine anche Dio fa il giudizio, raccoglie la zizzania e la brucia. C'è una zizzania. Spegnila.
L'uomo nemico ha fatto questo, si capisce, anche per il microfono. Vediamo di adoperare quest'altro, poi se funziona.
Ecco, credo che è importante sapere una cosa, lasciatela per ora. Il giudizio è solo alla fine, aspetta a Dio. E questo è per dire, voi per favore non metteteci becco prima. Il tempo è dato a voi per usare misericordia. Alla fine Dio farà il giudizio, ma lo fa solo Lui, e lo fa da Dio, perché il giudizio di Dio è la croce, dove ha bruciato la zizzania. Si è fatto Lui zizzania, si è fatto Lui maledizione e peccato. Cioè la sua misericordia l'ha portato a farsi maledizione e peccato. Quindi realmente il male è male, Dio non lo tollera. Però lo risolve da Dio, cioè col massimo della misericordia. E il giudizio di Dio sarà bruciare il male nel suo amore, cioè portarlo su di sé. Però è importante sapere che la nostra identità, la nostra somiglianza con Dio, è la misericordia che usiamo ora, per questo ci ha creati, per essere uguali a Lui. E come diventiamo uguali a Lui? Usando misericordia. E allora il campo della storia è il campo dove noi ci realizziamo come figli di Dio usando misericordia. Per questo allora il male che c'è va vissuto così, come ha dimostrato Lui sulla croce. E per ora non facciamo il giudizio, lo fa Lui alla fine, ma alla fine lo fa a modo suo. Cioè quando si parla di giudizio di Dio si pensa una cosa tremenda, invece è molto più tremenda, è la croce. cioè che paga lui per tutti, ma questo per sé è tremendo, vuol dire che il male addirittura è così grande che tocca Dio, ecco. Quindi non è da sottovalutare.
Ecco, chi vuol fare qualche domanda è richiesto di un piccolo sforzo supplementare e viene qui, eh? Coraggio. Manca il coraggio? Vieni. Ah.
Ma a me piace molto questo discorso che lei aveva già accennato altre volte, che non conviene mai sommare il male al male perché si duplica e non si risolve nulla. Però pensavo, lei ha parlato della gramigna che praticamente diventa un tutt'uno col grano, se io strappo la gramigna strappo anche il grano e faccio il doppio del danno. Mi chiedevo, a noi quando verrà questa giustizia, no, sarà dato di capire quale effettivamente era il male e quale è stato il bene? Forse è un po' un discorso di dire ho misericordia, ok, il male continua a crescere, io cresco per i fatti miei, però alla fine voglio capire qual era il male, perché sennò non c'è neanche gusto. Cioè, sì. Ci sarà dato di capire questo?
Sì, e spero anche prima, per esempio adesso, guardiamo. Cioè, il male è la mia mancanza di misericordia. Il male vero non è il male. Il male non è che uno mi pesti il piede, magari ha ragione di farlo, o l'ha fatto per distrazione. Il male è la mia condanna che faccio di lui, è la mia mancanza di misericordia. E il bene è che io abbia misericordia. Quindi già ora io vivo questo giudizio ultimo di Dio nel presente. Cioè vivo ora il giudizio di misericordia, la legge di libertà, come dice Giacomo 2,12. Ecco, saremo giudicati secondo la legge di libertà, che è legge di misericordia. E la misericordia è la mia misura di somiglianza con Dio, è la mia identità di figlio. Quindi più ne ho, più sono figlio, più sono realizzato, più sono divino. Meno ne ho, più sono meschino. Quindi il male che c'è mi serve perché cresca la mia somiglianza con Dio alla fine. Ed è interessante, non è che Dio voglia il male, faccia il male c'è ed è reale ed è terribile. Tant'è vero che la croce ne mostra la tragedia del male, tocca Dio addirittura, e il male della storia c'è, è grave, non è da fare. Ecco, eppure sorprendentemente Dio nel male non perde e neanche l'uomo. È la più grande sfida alla nostra immagine di Dio, cioè alla misericordia, alla grazia, alla gratuità, all'amore incondizionato. E questo è il divino nella storia, che vince di sicuro ogni male. E l'anticipo è già il risultato, è già la croce, ecco. E quindi è interessante, non è che la mia è una storia parallela, lasciamo che gli altri facciano il male, ma il problema è che il male lo faccio anch'io, punto primo. Secondo, che me lo fanno anche a me. E terzo, che lo faccio io agli altri. E allora non mi passa parallela. La mia storia di miseria, che è reale, diventa il luogo della misericordia, che è reale. Quindi la storia è una. Dove la miseria si tramuta in misericordia, il peccato in perdono, la disgrazia in grazia, l'egoismo in amore che vince il male col bene. A questo siamo chiamati, ecco, a diventare perfetti come il Padre, cioè a diventare ciò che siamo, figli. Non so se è abbastanza chiaro oppure... Dico teoricamente perché che sia chiara realmente, ecco, spero che mi diventi chiara i prossimi 90 anni, cioè vuol dire che lo vivi.
Volevo chiedere questo, Silvano. Cioè, ho capito il male strettamente intrecciato col bene nell'uomo, ma volevo sapere un po' meglio, questo male, se ho capito bene, è la differenza che c'è fra Dio e l'uomo, ciò che ci rende diverso da Lui, la mancanza di Dio?
La mancanza di Dio, se vuoi, è chiamato, cioè che Lui è Dio illimitato, noi siamo limitati. Ecco, questo per sé non è un male, ma è il presupposto di ogni bene, se no non esisteremmo. Era chiamato il male metafisico da Agostino. Questo non è male. Il male invece sono quelle limitazioni che non ci dovrebbero essere. Che cioè, per esempio, senza occhiali non ci veda, per sé è male, perché l'occhio è fatto per vederci. Ecco. Cioè, è la mancanza di un bene che ci dovrebbe essere. Quindi non è la nostra differenza da Dio, ma è la nostra differenza dall'io, da come dovremmo essere, il male per sé. Ed è interessante che anche questa differenza che c'è all'interno di noi, non siamo ciò che vorremmo, dovremmo essere, è un luogo profondo di esperienza di Dio, di grazia e di misericordia. Il mio stesso peccato, la mia miseria, è luogo di perdono. Il mio non sapere camminare, se vuoi, è luogo dove l'altro è solidale con me, mi aiuta. Cioè, ogni male diventa luogo di solidarietà, ogni limite. Porto l'esempio, no? Il limite fondamentale dell'uomo è che l'uomo non è uomo, perché o è maschio o femmina, quindi nessuno dei due è uomo. Quindi il limite di ciascuno diventa il luogo di comunione con l'altro. E ciò che ci rende simili a Dio non è l'essere maschio o l'essere femmina, ma è la relazione nel limite. Quindi è la relazione con l'altro che ci fa simili a Dio. Perché Dio stesso è relazione con l'altro, abbiamo festeggiato la Trinità, il Padre col Figlio. E noi nei nostri limiti viviamo questa relazione, ed è questa relazione che è la somiglianza con Dio. Relazione che c'è in ogni limite, ma c'è anche e soprattutto in quei limiti che non ci dovrebbero essere, cioè nel male. E allora lì si mostra una relazione di amore più forte del male e della morte. E questo è Dio. Ed è il suo spirito dentro di noi.
Niente, a me veniva in mente una cosa, sentendo quello che dicevi, no? Che in fondo il vero male è non saper accogliere il perdono di Dio. Pensando a questo, all'esperienza spirituale mia, personale, mi chiedevo se il silenzio di Dio, spesso, non è già una dimostrazione del suo amore, oltre al dono di me stesso, del mondo, no? Perché poi penso che la misericordia, tu dicevi, è luogo della... Il male diventa luogo della misericordia, che io devo vivere in relazione. Ma il primo luogo dove vivo la misericordia è Lui che me la dà. Ecco, io volevo un attimino che, se potevi chiarire un attimino, la misericordia sua nei miei confronti, attraverso anche magari il sacramento della riconciliazione, che è così sacramentato.
Noi viviamo di riconciliazione. Viviamo della grazia che l'altro ci concede, cioè viviamo delle relazioni, e ogni relazione è una grazia e un dono, perché se la devo pagare non mi interessa, non è autentica, non è vera, non mi sazia. Quindi l'uomo vive di grazia, di perdono anche. Quindi quello che anche celebriamo nella riconciliazione in fondo non è altro che celebrare ogni tanto ciò di cui viviamo costantemente, la riconciliazione. Se no siamo divisi, riconciliati. E fa parte dell'annuncio cristiano, del primissimo annuncio, Gesù morto e risorto, e nel suo nome il perdono e la riconciliazione. È parte integrante del kerigma cristiano il perdono. È nel perdono che sperimentiamo il Cristo morto e risorto. Perché è nel perdono che noi passiamo dalla morte alla vita. È nella relazione positiva che da morti viviamo. Perché siamo relazione, appunto.